un momento di pensiero e di riflessione con la lettura del brano che fa da guida quest'anno, che è Giovanni al capitolo 21:14. Da qui poi qualche piccolo commento dal piano pastorale che è stato consegnato alle parrocchie e alla diocesi, quindi alcuni passaggi così, alcuni spunti, e poi lasciamo la parola a voi. Iniziamo, ci alziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli risposero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate le reti dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesce. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse le veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace, con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso loro. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si sgorgiò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti.
Ci accomodiamo. Alcuni spunti a partire da questo Vangelo, spunti anche molto concreti per lavorare nella nostra diocesi. Così sono gli spunti che ci sono stati offerti. Nella vita cristiana, nella nostra diocesi e nelle nostre parrocchie, siamo chiamati a camminare su strade inedite, spaventati da difficoltà nuove, ma incoraggiati da segni grandi della presenza del Signore. Crescere nella fede, non più scontata, ma neppure perduta. Sentirci tutti più responsabili della chiamata di ogni credente alla missione dell'annuncio del Vangelo e della comunione tra credenti, che lo mostra il mondo. È un percorso di fondo che dovremo sforzarci di corredare di scelte concrete che non sempre saranno facili e nelle quali ci scontreremo con le nostre inevitabili debolezze. Siamo una Chiesa viva. Vogliamo essere anche una Chiesa unita, fiduciosa, perseverante. Possiamo essere una Chiesa capace di novità. La nostra speranza e il nostro impegno, infatti, non poggiano sul fatto che puntiamo su capacità, progetti o sogni nostri, ma su una grazia e su un mandato ricevuti. È la provvidente misericordia di Dio Padre che ci ha convocati ad essere figli essere nella storia tra gli uomini testimoni credibili del Vangelo e della salvezza. Noi riteniamo che questa chiamata sia stata un atto per tutti di predilezione. Siamo stati amati prima e per sempre. E questo amore ci è stato rivelato. Noi lo conosciamo. Ricevuto come dono, lo viviamo come vocazione e come mandato. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Che cosa significa credere? Che cosa significa vivere la fede? Ascolteremo Don Chino questa sera. La provocazione del piano pastorale è questa, accanto a tante altre. La prima parola chiave dell'esperienza cristiana è Vangelo. Che cosa significa questo termine a cui Gesù ci chiede di credere? L'esperienza cristiana è fondamentalmente l'esperienza di una notizia buona, del tutto insperata, quasi incredibile nella sua capacità di trasformarci. È un'esperienza di grande gioia. Qual è questa notizia? Che Dio viene incontro all'uomo per offrirgli la sua amicizia. Se consideriamo la distanza che c'è tra Dio e l'uomo, ci sembra incredibile che Dio venga incontro ad ogni uomo e a ogni donna di questo mondo offrendo la sua amicizia. Eppure è questo il significato meraviglioso di Vangelo. È l'amicizia offerta da Dio all'uomo, che non si basa sui suoi meriti, sulla sua volontà o cattiveria. A Dio non interessano soltanto le persone brave e oneste. Anzi, Vangelo significa esattamente il contrario. Dio si interessa di chi è più lontano, di chi è più solitario, amareggiato, di chi si sente abbandonato, perduto, triste, sfiduciato, privo di un avvenire. Dio offre la sua amicizia soprattutto a coloro che sono più lontani da lui e da se stessi. Quando ci apriamo alla salvezza, facciamo inoltre l'esperienza della conversione, cioè di una svolta e di un cambiamento di rotta. Il Vangelo provoca in chi lo ascolta un cambiamento di mentalità e di orizzonte. Non ci viene chiesto di compiere azioni eroiche, di fare cose grandi, ma di convertirci, cioè di passare da una situazione in cui si è centrati sul proprio egoismo ad una nella quale ci si apre a Dio. Egli ci raggiunge attraverso Gesù e ci permette di realizzare la vita fraterna e il servizio agli altri. Infine, la fede è estremamente importante per la vita cristiana. A volte si dice, quella persona ha molta fede, più fede di noi, oppure beati voi che avete fede. In realtà la fede non riguarda una capacità personale, non viene costruita dall'uomo, è l'atteggiamento, la fede, di chi si abbandona con fiducia alla parola di Dio, è l'abbeverarsi alla potenza della parola di Dio che opera in noi. Che cosa si deve fare per avere questa fede? Dobbiamo soprattutto e principalmente metterci con serietà, costanza e fedeltà di fronte alla parola di Dio. È l'ascolto stesso della parola evangelica che con la sua potenza apre il nostro cuore alla fede. È la parola di Dio che produce in chi ascolta la fede. Ascoltare il Vangelo, ascoltare il messaggio che ci viene dalla vita, dalla morte, dalla risurrezione di Gesù, apre il cuore all'attitudine meravigliosa dell'affidarsi a Dio. ascolto ci rende quindi capaci gradualmente di fidarci maggiormente del prossimo e di creare intorno a noi un'atmosfera di fiducia reciproca, importante per superare le tante difficoltà della vita. Questo in estrema e grande sintesi il messaggio che viene lanciato dal Vangelo di questa sera, questa icona, per tutto l'anno della fede, per noi questa sera che discuteremo insieme a tutti. Chiudiamo questo momento breve di preghiera e di riflessione con il Salmo 8. Lo recitiamo a cori alterni, inizio io con la parte più alta sinistra e poi rispondete a tutti. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei figli e degli amanti, affermi la tua potenza contro il tuo avversario, per ridurre al silenzio i nemici e i rebelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Eppure l'hai fatto un po' meno di angeli, di gloria e di onore hai parlato, e hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto è posto sotto i suoi piedi.
Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna,
facciamo parte. Una fede viva, condivisa, non si accende una candela che metta sotto un secchio, ma la si mette su un candeliere perché illumini tutto l'ambiente per il quale è stata accesa. Per fare questo cammino, e che questo cammino sia efficace, il vescovo pensa che bisogna dare una certa conformazione alla pastorale diocesana, cioè che bisogna intervenire sulle strutture della capacità di agire che ha la nostra diocesi. E in particolare ha dato queste indicazioni: diffondere il più possibile il sentimento e il comportamento della corresponsabilità. Corresponsabilità vuol dire che ciascuno riconosce come sua l'impresa dell'intera comunità di cui fa parte. Corresponsabilità, se non ho capito male, non credo di no, il pensiero del vescovo si riferisce soprattutto a voi che siete laici. Il vescovo pensa, cioè, che la comunità cristiana non è fatta come un treno, dove c'è una locomotiva e tutti gli altri sono vagoni trascinati, ma che la Chiesa è fatta secondo l'insegnamento di San Paolo che abbiamo ascoltato insieme domenica scorsa, è fatto come un corpo che ha molte membra. Certo, le membra sono diverse e tuttavia ciascuno dei membri ha a che fare con l'intero corpo, e dunque anche voi laici avete a che fare con una corresponsabilità che abbraccia tutta l'impresa della Chiesa. Proprio per questo il vescovo dice che l'attività pastorale in diocesi, in tutte le sue dimensioni, deve essere una pastorale integrata. Integrata vuol dire che non avviene a compartimenti stagni, ma che una parrocchia integra le sue attività con le parrocchie vicine, che un movimento integra il suo movimento dentro il corpo generale della parrocchia, che c'è anche un'interattività tra le diverse stanze della diocesi. Perché avvenga questa pastorale integrata, il vescovo dice che è importante dare, come posso dire, energia, vigore, chiarezza, strumenti alle zone pastorali e alle foranie. E non è più tempo, al tempo della globalizzazione, al tempo di internet, non è più tempo di campanilismi. Bisogna che le comunità cristiane siano trasparenti l'una verso l'altra, bisogna ragionare con la mentalità della rete, bisogna collaborare. Perché una parrocchia deve mettere su un gruppo di 5 coppie per prepararsi al matrimonio, e lo stesso sforzo deve farlo la parrocchia vicina con altri 5, naturalmente spendendo energie in questa maniera, quando mettendosi insieme si ha un gruppo più consistente, un gruppo più consistente e anche più incoraggiante, sostiene anche di più, e si possono dosare meglio allora le risorse che si hanno. Per questo vi invito nelle vostre riunioni o a dare un'occhiata a questo libro che aveva in mano, questa pubblicazione che aveva in mano adesso Don Angelo, che è il piano pastorale diocesano, dove troverete anche alcune indicazioni di documenti di approfondimento. Questo era un primo momento che mi aveva chiesto Don Angelo. Un secondo momento che fa da introduzione a quello che è il mio piano: la questione di Dio. Noi viviamo entro una cultura che dal punto di vista religioso viene chiamata secolarizzata, una cultura cioè che trascura quasi del tutto Dio e che colloca la questione di Dio fuori del proprio orizzonte, eventualmente come hobby personale che ciascuno coltiva come gli pare e piace. Questa cultura secolarizzata produce in realtà un ambiente nel quale la questione di Dio e la realtà di Dio non la si incrocia. Ebbene, dobbiamo essere molto realisti. Siccome noi dentro questa cultura viviamo, dobbiamo ammettere, io lo ammetto che vi parlo, dobbiamo ammettere che noi inevitabilmente in parte siamo atei, perché questa cultura noi la respiriamo. Sto facendo scuola a una decina di ragazzi che da 7 anni frequentano un seminario del nostro Triveneto. L'altro giorno ero a fare scuola e ho posto loro la domanda: secondo voi perché sarebbe importante Dio? Io ho sentito balbettare. Evidentemente non si erano misurati con questa questione. attività di resistenza all'omologazione dentro questa cultura, certamente perderete il contatto con Dio, perché questa cultura è più forte di voi, è più potente di voi, e mette in atto una tale strategia e una tale quantità di pressione che certamente isolati non ce la farete. Perché dovremmo dare importanza a Dio? Vi parlerei volenterissimo di questo argomento, se questo fosse il mio argomento di questa sera, ma almeno qualche cenno ve lo faccio. Noi viviamo in un mondo globalizzato. Un mondo globalizzato esigerebbe un governo capace di tenere a bada la complessità del globo intero. Ed è quello che si sente dire ogni tanto, per esempio, non più lontano di questa sera, leggevo su un quotidiano, c'è lo strapotere dei mercati. E cioè il mondo finanziario, quello dove il pane, la pasta, il gasolio, l'acqua buona da bere diventano pezzi di carta su cui sono scritte cifre, il mercato monetario finanziario non è dominato in questo momento, si muove con un potere autonomo. Fino a quando la cosa resterà così, sofferenze, squilibri, e dagli squilibri violenze non saranno risparmiabili. D'altra parte, pensiamoci un momento solo, con un'umanità che sta andando abbastanza rapidamente verso gli 8 miliardi e mezzo e arriverà tra non molto ai 10 miliardi di persone. Un mondo globalizzato, c'è una mente umana, c'è un'equipe di persone che è in grado di tenere a bada tutti i problemi? Io non credo. E allora? E allora siamo condannati a vivere dentro un mondo globalizzato che non siamo in grado di controllare. A meno che una quantità considerevole di esseri umani che fanno parte di questo mondo globalizzato non guardino tutti verso la stessa direzione e traggano ispirazione dallo stesso punto, sto parlando di Dio a questo punto. E allora ciò che non riesce né alla mente dell'uomo né a una generazione di uomini, perché i problemi sono troppo complessi, può riuscire a questo Dio verso il quale una quantità considerevole di persone guardano e che coordina i loro sentimenti, le loro scelte, i loro sforzi. Gesù chiamava questa roba qui così il regno di Dio. E diceva che il regno di Dio quando viene è beatitudine per quelli che adesso sono svantaggiati, maltrattati. Seconda cosa, noi viviamo dentro una società pluralistica. A questo punto penso all'Italia e se mi permettete mi allargo anche a livello di Europa, perché anche se siamo in serio e vergognoso ritardo, dobbiamo ragionare in termini di Europa se non vogliamo diventare delle piccole pulci che ci schiaffano, che vengono schiacciate così da potenze che contano centinaia di milioni di abitanti. Noi viviamo dentro una società, penso l'Europa, dunque pluraliste. È chiaro che una società, per essere degna di essere chiamata società, ha bisogno di una certa coralità, ha bisogno di una certa armonia. Detto con altri termini, ha bisogno che prevalga il bene comune. Ma in una società pluralista come si fa a definire il bene comune? E in effetti noi stiamo assistendo in questo momento in Italia, stiamo assistendo in questo momento in Europa, che prevalgono di gran lungo gli interessi di parte rispetto al bene comune. In questo momento l'Europa è ferma col fiato sospeso, mentre la storia sta correndo con velocità micidiale, mentre i problemi si stanno gonfiando in maniera drammatica, è ferma probabilmente sugli interessi di un partito della Germania, in vista delle elezioni che ci sarà tra diversi mesi. Non può andare bene una cosa di questo tipo. E cioè che ci sia un'organizzazione della società dove l'interesse di un frammento possa imporsi con tale energia all'interesse di tutti. E tuttavia in una società pluralista questo è inevitabile, a meno che ancora una volta non ci sia la quantità sufficiente di persone che pur appartenendo a gruppi e situazioni diverse guardano nella stessa direzione. Ancora una volta, una società pluralista, per essere armoniosa e produttiva, che ne sarà della sorte della nostra terra? Tutti noi siamo rimasti molto impressionati a quello che sta accadendo a molti, molti, molti milioni di persone nella zona di Pechino e dintorni. E ci domandiamo, riusciremo a far fronte al problema ecologico in maniera tale che non si debba arrivare a catastrofi, che non si debba pagare un prezzo del riequilibrio della natura che ha meccanismi brutali per produrre di nuovo riequilibrio, pagando un prezzo altissimo, come vi dicevo? Chi aiuterà una generazione a non essere così egoista a dire intanto noi risolviamo i nostri interessi, quelli che verranno dopo si arrangeranno? Perché fino a quando saremo impostati a ragionare in questa maniera, che così il problema ecologico non si risolverà. Voglio dire che se io ho in mano 4 mini batterie e so che dovrei metterle nel contenitore e ragiono dicendo, beh, cosa vuoi che sia per 4 batterie? Io le butto nel cassonetto, gli altri le metteranno nel contenitore, 4 batterie non andano a piccolo modo. Oppure ragiono in quest'altra maniera, anche se io vado a portare queste 4 batterie nel contenitore che c'è davanti al negozio di elettronica, tanto gli altri le buttano nella spazzatura, tant'è che lo faccio anch'io. Fino a quando si ragionerà in questa maniera, noi il problema ecologico non lo risolveremo né in piccolo né in grande. Ma chi spingerà le persone ad avere uno stato d'animo così generoso e così grande da interessarsi anche delle prossime generazioni, da non ragionare come Russi che diceva, ma quelli là non hanno fatto niente per me, perché dovrei occuparmi di loro? Se non uno sguardo che va oltre la singola storia di una singola persona, di un singolo gruppo, di una singola generazione. E ancora una volta l'orizzonte di Dio è indispensabile. Se noi vogliamo che tra gli esseri umani ci sia dialogo, e se non ci sarà dialogo, l'unica soluzione sarà la guerra, che non escluderà l'uso di nessun tipo di armi. E noi siamo in grado, in questo momento qui, di produrre delle armi spaventose. Se noi diciamo ci vuole il dialogo, e il dialogo deve arrivare a dei compromessi, e dunque a dei patti, compromessi vuol dire promettere insieme dei patti che vanno osservati, dobbiamo risolvere la questione della verità e della giustizia. Perché se non c'è un criterio di verità, dove sta il dialogo? Perché se non siamo persuasi che una cosa è giusta, dove sta la lealtà, l'osservanza dei patti? Ma una luce di verità che mette insieme persone di estrazione, di esperienza, di storie diverse, un criterio di giustizia che venga riconosciuto a livello generale, dove lo si può trovare se non su un punto che ci supera? Per noi cristiani la questione di Dio passa attraverso la questione di Gesù, perché è in Gesù, secondo noi cristiani, che il Signore Dio si è rivelato. A questo punto vi parlo della fede. Ho fatto un accenno alla situazione di crisi della fede, e qualche accenno lo farò ancora. Sono più interessato a darvi una mano a capire con più lucidità che cos'è la fede e come si deve avere cura della fede. E dunque vi parlerò in questa direzione. Un allevatore di cavalli tibetano aveva 70 capi di bestiame, magnifici, splendidi. E questa era la risorsa per vivere. Una mattina si alza e con suo sgomento scopre che i cavalli hanno rotto il recinto e sono scappati tutti. Voi direte, povero, che disgrazia. Vi sbagliate. Aspetta una settimana. Dopo una settimana i 70 cavalli sono tornati con 70 capi di bestiame, di cavalli bravi, proprio perché bravi di eccellente qualità. E voi sarete tutti contenti con l'allevatore, dicendo che fortuna. Il figlio dell'allevatore, andando ad accudire questi cavalli, siccome ce n'erano ancora allo stato brado, riceve un brutto calcio sulla gamba e gli si spacca il fegato. Ah, che disgrazia, vi capiterà di dire. No, 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 no. soltanto la realtà bruta, ma è sempre la realtà e il significato che la realtà ha per noi. Quello che noi percepiamo della realtà è frutto di un dialogo tra la realtà che sta fuori di noi, senza della quale non ci sarebbe dialogo, saremmo dei dissociati e ci metterebbero probabilmente in protezione psichiatrica, di un dialogo tra ciò che sta oltre noi, oggettivo, oggettivo vuol dire gettato davanti, e il nostro mondo interiore. Il nostro mondo interiore che dà un significato a questa cosa. Passa un ragazzo con un motorino e un'anziana sta attraversando le strisce pedonali e lui la vuole la fa cadere. Arrivano i vigili e i vigili cercano di capire che cos'è accaduto. E un anziano dice: questi ragazzi bisognerebbe evitare di fargli usare il motorino. Corrono come matti anche in centro, non stanno attenti a nessuno, non hanno rispetto di nessuno. Questa povera signora anziana stava attraversando le strisce pedonali che sono molto visibili. Questo qui è arrivato correndo come un matto. È chiaro che succedono le disgrazie. Ma c'è anche un ragazzino, il quale dice: ma forse non sono i ragazzi che non devono andare in giro col motorino, ma gli anziani che devono stare a casa. Questo qui arriva con il motorino, l'anziana è là e lo vede arrivare, si ferma. A suo punto lui è convinto che questa qui non si mette a camminare, quindi accelera. E questa qui, quando lui ha accelerato, decide di attraversare la strada, ma chiaro che va a finire sotto le ruote. Dipende dal punto di vista. Se c'è qualcosa che può intervenire su di noi e cambia il nostro mondo interiore, non cambia solo il nostro mondo interiore, ma cambia anche il mondo attorno a noi. Circa un secolo fa, quando io avevo la vostra età, c'era una canzone di un cantante francese, una canzone che mi farebbe addormentare immediatamente perché non era rock, che parlava, il cantante era un francese, quindi con la R ben trattata, ma cantava in italiano. Perché? Perché questa canzone era una storia localizzata a Venezia. E la storia era più o meno così, il cantautore era Charles Aznavour. Era stato a Venezia con la donna che amava. Mio Dio, avere una donna che ti ama, amare una donna e avere come cornice Venezia, puoi immaginare. Soltanto che poi la storia non è finita bene. E lui ci sta male da morire, sente un vuoto molto grande che non c'è più questa donna. E decide, e prova a tornare, e decide l'anno dopo di tornare a Venezia. E pensa che Venezia gli farà lo stesso effetto che gli ha fatto l'anno prima. E invece la canzone è come ritornello, come triste Venezia, come triste Venezia soltanto un anno dopo. Mentre l'anno prima Venezia era la cornice di un amore, tutto brillava, tutto splendeva, questa volta Venezia era il ricordo di ciò che mancava e quindi tutto produceva depressione e tristezza. Ciò che interviene su di te e ti cambia, non cambia solo te, ma cambia anche il mondo che sta attorno a te, il mondo tuo. E allora permettetemi di raccontarvi una storiellina che ho raccontato anche ai preti e che mi sono inventato per spiegare una cosa sulla quale immediatamente mi tornerò. La storiellina è una cosa da poco, ciò che voglio spiegarvi è una cosa grossa, grossa, grossa. La storiellina che voglio raccontarvi riguarda Susi. Susi ha 16 anni. E con il papà non parla più. E anche se il papà gli rivolge la parola, lei proprio non risponde. Al massimo un mugugno. Con la mamma parla qualche volta, ma di solito, almeno nell'85% dei casi, finisce in baruffa. Per quanto riguarda il fratellino più piccolo, sono sberle. Questo è il comportamento in famiglia di Susi. Non è che a scuola vada molto meglio. La mamma, preoccupata di alcune cose che ha visto nel libretto, è andata a parlare con un paio di professori, i quali mi hanno detto: testa che la mamma non la usa, è lunatica, non soltanto, anche scostante ed è anche maleducata. E anche gli amici non è che la vedono con molta simpatia, perché tanto gli va di trattarti bene, tanto gli va di offenderti, senza nessun motivo. Questo è il comportamento di Susi. Voglio spiegarvi perché Susi si comporta così. Susi al mattino si dà un'occhiata allo specchio, anche un po' ma volentieri, perché guardandosi allo specchio lei si trova molto brutta. Ha i capelli lisci e vorrebbe averli ondulati. Più o meno tutte le ragazze di 16 anni, se li hanno ondulati, li vogliono lisci, e se li hanno lisci, li vogliono ondulati. Se si mettessero d'accordo, ma non succede. Secondo lei, poi, le due pupille sono un po' troppo vicine e fanno un effetto di leggero strabismo, e questo le dà fastidio da morire. E anche il naso, secondo lei, prende un poco. Il seno è un po' asimmetrico, il culo è un po' troppo basso, e di conseguenza le gambe sono un po' troppo corte. Dunque lei, guardandosi, si fa le boccacce e si trova brutta. Il fatto è che nella classe dove lei è a scuola, lei frequenta, c'è Marco. Oh Marco, gli piace da morire. Non è nemmeno difetto in Marco. Soltanto che brutta com'è, Marco gli passa per il cervello di illudersi che potrà interessare Marco. E adesso capite perché si comporta così. E se parlate con Susi e riuscite in qualche maniera a fare in modo che parli con voi e cercate di capire qual è la sua maniera di interpretare la realtà e gli chiedete: Susi, che cos'è la vita? Vi risponderà: uno schifo, giusto? Vi dirà che è uno schifo. Se gli dicete, se gli chiedete che cos'è la famiglia, una gabbia di manti, se gli chiedete cos'è la scuola, un posto noioso dove si perde tempo, i maschi sono tutti cretini e le ragazze sono tutte occhie. Questa è la visione del mondo che ha Susi. Sono passati 6 mesi. Vi prego di credermi, lo so che fate fatica, vi prego di credermi che questa è Susi. È molto cambiata, mi rendo conto, però è sempre Susi. Cioè ha ripreso a parlare col papà. E se non fosse per colpa di Berlusconi lo chiamerebbe papi, ve la sicuro. Alla mamma chiede anche dei consigli alle volte, parla come parlerebbe con l'amica. Ed è successo un paio di volte che ha aiutato il fratellino a fare le lezioni. Anche a scuola le cose vanno meglio, ha un comportamento più lineare, insomma, si può fare conto questa persona. Cos'è accaduto? Ve lo dico subito. Marco è un maschio, è un grosso handicap essere maschio. Se poi si è maschi friulani, la cosa è catastrofica. Tuttavia Marco, pur essendo un maschio friulano, dopo 612 volte che Susi lo guarda in una certa maniera, finalmente si è accorto di quello che ogni lo guarda. E siccome Susi non è affatto quello schifetto che cresce di e crede di essere, Marco ha risposto con lo sguardo e adesso sono insieme. Avete capito perché è cambiato? E se parlate con Susi, adesso è molto facile parlare con Susi, e gli chiedete che cos'è la vita, vi parlerà di un'avventura entusiasmante, sa cosa fare quando si sveglia al mattino. E se gli chiedete che cos'è la famiglia, vi parlerà che è un posto dove si riposa il cuore. E se gli chiedete che cos'è la scuola, vi dirà Marco. Questa persona aveva un comportamento e una visione della realtà, ha cambiato comportamento e ha cambiato visione della realtà. Perché ha fatto un corso di aggiornamento? Perché qualcuno ha fatto così col dito e gli ha indicato come comportarsi in alternativa? No! Perché c'è stato un incontro che è maturato in una relazione e questa relazione ha trasformato il mondo interiore di Susi. Avendo cambiato il mondo interiore di Susi, ha cambiato il mondo di Susi, perché il percepito del mondo di Susi è tutt'altro adesso. Perché vi ho raccontato questa storia? Perché voglio spiegarvi un'affermazione che il Papa ha fatto in quattro circostanze, tutte importanti, ripetendo materialmente le stesse parole. Quando uno fa così, o è vecchio e si dimentica quello che dice, o gli sta molto a cuore quello che dice. Ne ha parlato in Deus Caritas Est, che è la prima enciclica che ha scritto. Ne ha parlato in Verbum Domini. Aggiunge, non si diventa cristiani perché qualcuno ti ha dato delle norme di comportamento e tu hai accettato quelle norme di comportamento. Anche qui mi è venuto a discordare la testa dicendo, ma perché parli così tanto di relativismo etico se poi l'etica in questo caso non determina l'esistenza cristiana? Ma volevo andare avanti a capire dove andava a finire questo discorso del Papa. E Papa dice, si diventa cristiani perché avviene un incontro e matura in una relazione. L'incontro è con Gesù, la relazione è con Gesù e tramite Gesù con Dio. Quando ero molto giovane, sono stato giovane anche io, e per un certo periodo insegnavo religione qui a un istituto che a quel tempo era l'Istituto dei Geometri e dei Ragionieri. Avevo finito di studiare a Roma, avevo preso il dottorato in teologia morale, era il 72, nel 72 c'è stata una svolta nella Chiesa, e cioè coloro che condividevano le idee del Concilio cominciavano a essere avvertiti come troppo avanzati e un po' pericolosi. Per cui quando rientrai in diocesi, il vescovo di allora, Ramoffeschi, mi disse, Don Chino, cosa vuoi fare? Era una domanda per dirmi, non illuderti che ti farò insegnare teologia morale perché di uno come te che ha studiato sulla base del Concilio non mi fido. E io gli ho detto, mi sento prete, mi mandi in parrocchia, io in parrocchia mi trovo molto bene. E visto che ha avuto la bontà di chiedermi che cosa voglio fare, le dirò che cosa non voglio fare. Non mi mandi a insegnare religione nelle scuole pubbliche, perché non è né materia scolastica né catechismo, e io vedo da studi universitari ben sistemati che ci trovo a disagio, non so da dove prendere sta roba, diventa una liquida. Dice va bene, torna fra una settimana. Torno dopo una settimana, 18 ore di scuola. Io ho venito naturalmente, e le 18 ore di scuola le fate proprio qui a Matiusi. 18 ore di scuola a quel tempo significava incontrare 600 ragazzi e ragazze. A quei tempi la mia testa funzionava ancora, ero in grado di ricordare molto bene fisionomie e caratteristiche. Pensate che in quinta, quando bisognava fare il profilo, dare un tratto della personalità dei candidati alla maturità, nelle classi dove insegnavo io, l'insegnante di italiano chiedeva a me di mettere su una traccia della personalità, che pure avevo un'ora solo alla settimana, mi capite, rispetto all'insegnante di italiano. Era il 72, il 72 è stato un anno molto duro per i giovani di Pordenone. Da una parte è l'anno in cui è entrata in maniera massiccia la droga tramite gli americani di Aviano, tramite la base aerea di Vicenza, poi Aviano, qui così a Pordenone. E poi è l'anno in cui c'è stato il cosiddetto riflusso, in cui cioè i professori hanno ripreso in mano con cattiveria e volontà di vendetta il potere che il 68 sembrava aver spazzato via. La conseguenza è stata che in un anno ho avuto tra i miei allievi 4 tentati suicidi e non vi dico quanti altri problemi. Ho presente una persona, una ragazza in questo caso, frequentava la terza quell'anno, che era scappata di casa, finita non vi dico dove, non vi dico come, veramente poteva perdersi questa ragazza. Aveva un vissuto familiare piuttosto drammatico. Penso di aver fatto una delle cose più belle della mia vita dando una mano a questa ragazza. Il momento decisivo è stato quando, dopo un anno in cui io, tentando di aiutarla e di assisterla, sono vissuto col mal di testa per un anno intero, in cui questa qui, in un momento di delirio, perché veramente confinava con la malattia mentale, in un momento di delirio, lei si è vista nascere da me. Cioè, come se io fossi la mamma che parto di me. Naturalmente si è vista nascere con gli occhi azzurri, qui, biondi, cioè la nascita divina, un parto divino, d'accordo? E due giorni dopo mi ha detto, io non posso più dire, non c'è nessuno che mi vuole bene. Cioè, avendo fatto la prova, che pur con fatica e sacrificio molto grande, io continuavo a volermi bene, a questo punto si è rotto un principio in base al quale lei viveva, nessuno mi vuole bene. Per cui il mondo era negativo e lei era negativa per il mondo. A partire da lì c'è stata una rinascita. Non so se con questi esempi vi ho fatto capire Papa vuole dirci. Ora, questo modo di parlare, e cioè che ci vuole un incontro con Gesù, che maturi in una relazione profonda con Gesù tramite Gesù con Dio, questo modo di parlare, io l'avevo sentito soltanto durante gli esercizi spirituali rivolti a noi preti. Dunque, neanche i miei educatori in seminario usavano un linguaggio così coraggioso. Il Papa invece dice che va bene per tutti, dunque anche per voi. La mia esperienza mi dice che quando una cosa è così nuova, non passa subito. Che cos'è la fede? La fede non è dare per vero che Dio esiste. Perché, secondo me, se tutti coloro che su questa terra dicono di credere in Dio avessero un comportamento positivo, il tasso degli altri si ridurrebbe quasi a zero. Perché se uno non avesse motivi morali per averci lassù con Dio, perché ce lassù con i preti, perché ce lassù con i credenti, basta vedere un tramonto, basta vedere gli occhi di un bambino, basta restare stupiti perché qualcuno ti vuole bene, nonostante che sei una persona così limitata, per intuire che c'è un Dio. La fede non deve neanche sapere che Gesù è risorto dai morti. Vi faccio notare che il diavolo lo sa, che non è diventato cristiano e non fa parte neanche dell'azione cattolica. San Paolo dice che la fede giustifica. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima della fede eri sbagliato e una volta che la fede entra e lavora dentro di te diventi ben fatto, diventi giusto. Si dice giusto. Tento di farvi capire questa roba qui, se ce la facessi, secondo me valeva la pena per voi rinunciare questa sera per fare altre cose e venire qui se ce la faccio, visto che siete persone che ci tenete alla vostra fede. Martedì partirò con una ventina di preti, anche con il vescovo, andiamo a fare un corso di esercizi spirituali in Terra Santa. Avendo constatato che non è possibile convertire i preti in nessuna maniera, facciamo sto tentativo. In Terra Santa è possibile andare là dove il Signore Gesù è stato ammazzato. È possibile andare là dove il Signore Gesù è stato sepolto. Da qualche anno hanno tolto del marmo che impediva di vedere quello che rimane della roccia del Calvario e hanno messo invece delle lastre di cristallo, per cui quando tu vai e ti inginocchi in questo luogo vedi proprio il luogo fisico dove stava la croce di Gesù. Bene, io credo di aver capito là che cos'è la fede. Inginocchio in quel luogo pensando alla mamma di Gesù, alla Madonna. Sono stato aiutato a capire che non devo far pace con quello che è accaduto lassù. Che quello che è accaduto lassù è una tragedia sconvolgente e inaccettabile. Lì un uomo nel fiore degli anni è stato ammazzato. Quest'uomo era il migliore tra gli uomini che ci sia stato su questa terra. Pensate che lo hanno lasciato parlare solo 30 mesi e non con l'altoparlante, non con internet, e non con l'aiuto di un'equipe di discepoli, e non con un esercito che lo appoggiava, ma andando a piedi di villaggio in villaggio, dopo 30 mesi l'hanno ammazzato, ma in questi 30 mesi è diventato indimenticabile, in maniera che se uno vuole raccontare la storia della Terra, se non racconta di lui, la storia della Terra diventa incomprensibile. Pensate che segno ha lasciato su questa Terra. Pensate che cosa veniva fuori da quest'uomo. Pensate se l'avessero lasciato vivere fino a 70-80 anni. L'hanno ammazzato a 30 anni. Ma vi rendete conto? Ero in ginocchio là e, aiutato dalla Vergine Santa, il mio cuore stava male. Diventava per me insopportabile il fatto che l'avessero trattato in quella maniera. Ho fatto un passo in avanti e dall'immensità della tragedia che è capitata lassù, mi è stato dato di capire l'immensità del lavoro che c'era in quell'avvenimento lì così. E cioè, mentre quell'avvenimento era frutto della insopportabile, se non fossi prete, se non avessi compiti, avessi qualche soldino, per due mesi andrei via dall'Italia. Si sta male a essere italiani in questo momento. E che non puoi evitare né di dare un'occhiata a un titolo di un giornale, né di sentire un giornale radio, ma siamo nella volgarità più totale. Mentre un pubblico di gente sta male da morire. Disoccupazione giovanile è il 38%. E questi qui parlano come parlano. Pazzesco, non mi pare. Andiamo avanti. Se ciò che è accaduto alla sua è frutto della stupidità umana, guardando lui però, capivo che c'era un amore immenso dietro a quello che accadeva laggiù e che questo amore veniva addosso a me. La fede è questo. La fede è arrendersi a un amore così immenso. La fede è quando, non perché ce la fai tu, ma perché ti succede dentro, c'è qualcosa dentro di te che dice è degno di te essere stato generoso fino a questo punto, è degno di te volermi bene così tanto. Se ce la fai, e non ce la fai senza l'aiuto di Dio, ma se ce la fai a dire una cosa simile, non sei più quello di prima. E anche il mondo che attorno a te cambia. San Paolo, per dire questa esperienza, diceva, siamo diventati nuova creatura. Diceva, il mondo vecchio è passato, c'è un mondo nuovo che sorge. Mi domando perché dentro di me quel giorno e perché in noi c'è così tanta resistenza è che se ti arrendi a un amore ti perdi. E alle volte abbiamo tanta paura di perdersi, anche se Gesù ci ha detto è chi perde la vita che la trova. Ma la fede è questa, perderci lasciandosi andare a un amore che ci è stato dato, esattamente l'amore di Gesù. Mi spiace di non potervi raccontare delle storie di chi ha fatto tutto questo. Capisco che ci può essere una domanda a questo punto. Come può esserci un incontro con uno che non si vede? E come si può gestire una relazione con uno che non parla? Come si fa a incontrare uno i cui occhi, che tu non vedi con i tuoi occhi, che non puoi toccare con le tue mani? Come fai a incontrare uno e a gestire un rapporto con lui che se li perdi non ti risponde? Dietro questa domanda sta un principio, e il principio è questo. Solo se si vede con gli occhi una persona la si incontra, solo se la persona è raggiungibile con i sensi del corpo, si può stabilire una relazione. E direi che in linea di massima questo principio è giusto. In linea di massima però. Qui ho un'altra canzone da citare. Anche questa è un po' vecchietta, ma non così vecchietta che non la sappiate tutti voi. E probabilmente è una canzone pop che resterà nella storia della canzone pop italiana, il piccolo grande amore di Venditti. Di Baglioni? Baglioni. È di Baglioni. È di Baglioni? È vero, è di Baglioni. No, 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 non so perché ho detto Venditti, perché sono ignorante. Va bene, allora. La storia la conoscete. Lui e lei sono insieme, lei ha la maglietta fina, e lei glielo dice, ma guarda che non capisci. E lui non capiva di non capire. Allora lei gli dice, ma guarda che non capisci niente. E lui non capiva di non capire niente. Ma c'è un momento lei si è stufato, compresi di me. E non c'è più. A questo punto lei la vede, lui la vede. Lui prende coscienza, quando non la vede più, che quel piccolo amore è immenso e grande e gli manca da morire. Vedete allora che il contatto visivo con gli occhi, il contatto fisico, alle volte può far fare confusione. Può far in modo che emerge la maglietta fina e si può intravedere tutto, ma non vedi più la persona e non avviene l'incontro. Cioè tu hai per i fatti tuoi, e l'altra va per i fatti suoi, esattamente come diceva Pasqua Rossi, l'ho detto giusto, dice, forse non ci incontreremo mai, ciascuno a seguire i suoi guai. No, il fatto che Gesù non lo si vede direttamente con gli occhi, il fatto che Gesù non si raggiunge con i sensi del corpo, non è un impedimento né per incontrarlo né per gestire una relazione con lui. Perché lui sa usare un mucchio di mediazioni in maniera tale che l'incontro con lui è possibile, la relazione con lui si può nutrire. E viene fuori quello che diceva Don Angelo. Una lettura del Vangelo, ma questa volta è una lettura particolare del Vangelo. Una lettura del Vangelo non tanto per tirarne fuori idee e concetti. Se volete, neanche una lettura del Vangelo per tirare fuori tanti sentimenti bellini, per dire devozione, lectio, meditatio, contemplatio, robe di questo tipo. Ma una lettura del Vangelo perché è di Gesù, perché sono interessato a lui. Sono sposato, per mia moglie e per me, vista l'età, questo è il 50° di matrimonio. Ci siamo voluti bene. Io ho guardato negli occhi mia moglie e gli ho detto 50° di matrimonio. I nostri figli sono arrivati, sono grandi, con i nipotini possono anche arrangiarsi. Noi ce ne andiamo via una settimana e stiamo per i fatti nostri, festeggiamo i 50 anni di matrimonio. Lei ha sorriso, ha abbassato il capo come fa lei quando la cosa la emoziona molto, e dopo una settimana ha migliorato la mia idea, come succede sempre. Sono felice di quello che mi hai detto, so anche dove vorrei andare. Dove siamo andati in viaggio di nozze, siamo stati soltanto un giorno e mezzo perché non avevamo soldi, vorrei tornare là. E io, essendo maschio, posso far vedere che mi vengono le lacrime agli occhi, dico duro. Però l'idea mi piace. Ed ecco che stiamo partendo per andare là. Mia moglie non sa che prima di partire io ho messo in tasca un foglio ingiallito. Questo foglio è una lettera che la mia ragazza, quando eravamo ancora fidanzati, dopo 52 anni fa, mi ha scritto durante il mio servizio militare. Quella volta il servizio militare era una faccenda maledetta. Sapete dove mi avevano mandato? A Perdas de Fogo, dove c'era una base militare, anche dall'aviazione della NATO, ma io non era che facessi il pilota. A me avevano dato il compito di fare la guardia. Per cui insieme con qualche altro commilitone dovevo avere mitra con il caricatore in carne naturalmente, e fare il giro esterno del muro dell'aeroporto, perché ci avevo detto ci sono i separatisti sardi che fanno attentati e sparano, per cui dovete girare così. 7 mesi lontano da casa, 7 mesi senza la mia gente, non avete un'idea del vento della Madonna che c'è in Sardegna, non è un posto così bello, salvo se andate dalla Vergano sì, in questi posti qui di turismo. Una terra povera, misera, aspra, una nostalgia da morire di casa. Devo aver scritto una lettera che non mi ricordo, dire la verità ai vecchi dimenticano, una lettera accorata alla mia ragazza. L'ho deduco dalla lettera di risposta che lei mi ha scritto, esattamente quella che ho in casa adesso. Una lettera magnifica. No, è inutile che mi guardiate solo a fare i nostri, non mi dico quello che c'è scritto, va bene. Solo che per me è stata un'ancora di salvezza. Io l'ho letta, l'ho riletta, ci ho pianto sopra. Io ho cominciato a contare le ore che mi mancavano per tornare a casa, avendo quella lettera che mi salvava. E io l'ho tenuta sempre con me, anche se mia moglie non sa che l'ho tenuta sempre con me. Siamo arrivati in quel posto dove dovevamo andare. Siamo seduti sulla panchina, un paio di anziani, e stiamo guardando il panorama. Mio Dio, tanto è cambiato, ci sono dei contadini, un grattacielo, una circostrada. Però l'ansa sul mare, la collina, eccetera, sono quelli di quella volta e ci vedono sui ricordi di quella volta e siamo molto inteneriti. Questo è il momento di tirare fuori la mia lettera. Cara, ti ricordi cosa mi hai scritto 52 anni fa? 50 anni di matrimonio, mia moglie mi ha rotto le scatole che dobbiamo andare a fare questo giro e io non ho voglia di andare perché sono pattozzi. Ma lei ha preteso che andassimo, io rassegnato ci sono andato e siamo seduti in quella panchina, guardiamo il panorama da mia moglie, è una cosa incantevole e io mi stufo da morire perché sono pattozzi e non so cosa fare. E allora metto le mani in tasca, mi viene su questo pezzo di carta e mi metto a leggere. Lei si sente trascurata, poverina, allunga la mano, mi mette la mano sul braccio come per dire, ma dai. E gli dico, ma non vedi che devo leggere questa lettera? Io ho l'impressione che voglia, diciamo così, Vangelo. Dice Gesù che vuole parlarci, diciamo, sta buono un momento, devo tirar fuori un'idea, devo tirar fuori un concetto, devo tirar fuori un sentimento. Il Vangelo va letto per nutrire la relazione col Signore Gesù, per capirlo meglio, per conoscerlo meglio. Perché solo se permetti al Signore Gesù di farti capire che cosa pensa, che sentimenti ha, quali sono le sue scale di valori, com'era la sua personalità, perché se ne veniva fuori con certe parole, perché reagiva in una certa maniera, la relazione diventa molto intensa. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo tipo di lettura dei Vangeli che poi diventa preghiera, intendendo per preghiera proprio la relazione con il Signore Gesù che dà a lui l'iniziativa perché ascoltiamo, leggiamo e che poi diventa anche esprimergli i nostri sentimenti, esprimergli quello che proviamo per lui. E da questo punto di vista non penso di dirvi una cosa stravagante anche se non ci pensiamo tanto. Ecco che noi siamo dentro la stessa stanza, nello stesso momento, e possiamo pensare che siamo nella stessa situazione e se volete stiamo nello stesso mondo. E guardate che non è vero. Guardate che ciascuno di noi è dentro una bolla di sapone che è la sua sfera di vita. E può capitare che tu che sei seduta o seduto vicino a me sei dentro un'altra sfera. Ed è per quello che facciamo fatica a capirci, ed è per quello che, mannaggia, io dico una cosa e tu la interpreti in un altro modo. E non è vero che se siamo nello stesso momento, nello stesso luogo, siamo anche nello stesso modo, perché come vi dicevo prima, mondo non è solo ciò che è oggettivo, ma ciò che è oggettivo è come lo interpretiamo noi. Bene, San Paolo ha detto che una persona che entra in relazione col Signore Gesù e che attraverso la relazione col Signore Gesù viene cambiato dentro, come Sussi di cui vi ho raccontato, Gesù diventa la sfera dentro cui lui si trova a vivere. E vivere in Cristo, la troverete molte volte questa espressione in San Paolo. E cioè Gesù diventa una specie di ambiente dentro il quale ti muovi in continuazione. E il mondo non è esattamente quello che percepisce uno che non è dentro quella sfera lì. Vai a fare una camminata in montagna, vedi un ciglio martagone, ormai la gente ha imparato a non distruggere tutto, e allora si vedono di più i ricci di lama, i cigli martagoni, si vedono le stelle alpine, eccetera. Vedi un ciglio martagone, dici che bello, e vai via. Sei dentro la sfera in cui abita Gesù, passi vicino e ti viene a pensare, mannaggia, neanche Salomone era vestito così bene come il padre mio l'ha vestito così. E quel ciglio lo rispetti perché è un capolavoro della mano di Dio. E questo ambiente diventa per te come se andando in un grande santuario, perché dici, Signore Dio, mi ha fatto la gara di un ciglio perché voleva rallegrarmi, avendo fatto gli occhi, avendo fatto quei colori, sapeva l'effetto che produceva. Mio Signore, e mi è diverso di me con un ciglio in mano a farmi un regalo di questo tipo. E te vieni via pieno di allegria, gli altri ti guardano come se fossero fuori di testa perché non si spiegano tutta questa allegria. E tu come fai a dirgli, non sanno di qui, Signore Dio mi ha regalato un ciglio, perché si dentro la sfera in cui questi miracoli accadono, capisci? Loro no. Noi teniamo l'Eucaristia consacrata nel tabernacolo in chiesa, non per fare di Gesù il prigioniero del tabernacolo, come qualcuno dice in maniera molto sbagliata, ma perché un malato potrebbe averne bisogno, è per quello che lo teniamo, capite? E questo realizza la presenza di Gesù, il fatto che è destinato a essere dato a qualcuno. Riflettendo su questa cosa, io ho capito che quando do la comunione alla gente, il mio gesto fa parte del sacramento. E cioè, che se voglio fare quello che faccio, non da schizofrenico, ma identificandomi sul lato che faccio, io devo condividere il mio gesto col gesto di Gesù. Bene, non avete un'idea di come è bella la gente vista con gli occhi di Gesù? Non avete un'idea, ve la assicuro. Ho letto una poesia d'amore che mi ha emozionato, che diceva: Claudia, tu non sai quanto sei bella. Per sapere quanto sei bella dovresti vederti con i miei occhi. Ecco, io direi che la gente non sa quanto è bella, per sapere quanto è bella dovrebbe vedersi con gli occhi che il Signore Gesù dà a un prete, quando il prete cerca di avere dentro di sé i sentimenti di Gesù. Anche gente che conosco molto bene, perché oramai è da anni e anni e anni che vado in quella parrocchia, conosco anche i limiti e i difetti di questa gente. I difetti ti fanno tenerezza, le difficoltà ti fanno venire la voglia di fare un sorriso, di dare una mano, mi capite? Una volta una prostituta è andata in casa di Simone, il fariseo, perché a tutti i costi voleva far capire a Gesù quando gli voleva bene. E Simone il fariseo ha detto: non può essere un profeta, perché si è lasciato toccare da quella donna, e quella donna è una peccatrice. E dice il Vangelo di Luca che Gesù si voltò verso la donna e disse a Simone: vedi questa donna? Cioè, guarda con i miei occhi, porco cane, tu vedi che è una peccatrice. Io vedo che è una donna, mio Dio, finita a fare quello che fa, ma io vedo in lei delle risorse di affetto, delle risorse di amore, che tu manco te lo sogni. 2 giorni prima di morire sulla spianata del Tempio, ai sacerdoti che erano là, ha detto: ho visto prostitute passarvi davanti al Regno dei Cieli. Perché la vedeva con i suoi occhi questa donna, e riusciva a vedere cosa c'era in questa donna. Avere la fede significa fare di Gesù la sfera dentro cui vive, entrare in comunione con Gesù, e una volta lui ti giustifica, cioè da sbagliato diventa ingiusto. Come va, c'è qualche ancora? 4-5 minuti, sto per finire. San Paolo, per far capire questa cosa qua così, diceva: siete diventati una nuova creatura, non vivete più secondo la carne, vivete secondo lo spirito. Siete diventati una creatura, c'è stata questa rinascita. Non capite male il discorso di San Paolo: carne non è bistecca, carne non è niente fisico, corpo, tantomeno quella parte del corpo che ci serve per fare figli, d'accordo? No, no, no. Carne è la situazione in cui si trova un essere umano che non può contare su Dio. Non potendo contare su Dio si sente fragile e indifeso, per abitato da ansie. Non potendo contare su Dio pensa che tutto quello che può ottenere è ciò che ottiene dentro la vita che gli è data e quello che si procura con le sue mani. Oltre all'ansia avrà l'avidità, la frenesia e la volontà di dominio sugli altri. E perciò vengono fuori le opere della carne che San Paolo rileva e sembrano una descrizione del Bunga Bunga, che non è una cronaca dei tempi di San Paolo, mi capite? Vivere secondo lo Spirito non significa dimenticare di avere un corpo. Vivere secondo lo Spirito non significa
intervento densissimo, credo, e piacevole un po' per il nostro cuore, per la nostra vita. È un po' impegnativo, e forse un intervento che va un po' a togliere un po' di impalcature, un po' di chiocche che siamo lì qui sopra, nella visione della fede e del suo atto di vita vissuta. Quindi adesso ci apriamo un pochettino con coraggio, magari un po' rivedendo gli appunti che avete tracciato, e vediamo se possiamo aprire anche un dibattito, un attimo disponibile, per scrivere qualsiasi domanda, qualsiasi approfondimento, anche espressioni che vi hanno colpito, che volete ribadire e che tornano utili a tutti noi che vi ascoltiamo.
Per le 20:30 terminiamo, adesso avete 5 minuti, non intervenite subito, volevo 5 minuti per farlo fare tra di voi, tanto che non sono io, d'accordo?
Quanto riguarda la fede e fai da te, è vero che la fede non nasce da una dottrina. È vero però
fatto l'esperienza del rapporto col Signore Gesù. Perché la reincarnazione dice che io come chino, come soggetto, sono un fenomeno provvisorio. Domani sarò un cavallo, la prima giorno sarò la regina in Inghilterra, ma tutti questi episodi qui così sono episodi transitori, per cui non sono io come persona che sono importante agli occhi di Gesù, ma è un flusso vitale, anonimo e continua. Uno che in comunione con Gesù non ce la fa ad avere questa visione gelatinosa degli esseri umani, dove il fatto che uno sia individuo è trascurabile, è importante che ci sia un flusso di vita. Uno come Karl Marx poteva dire una cosa simile, quando ha detto la morte è la prova dell'individuo, non è niente, è della specie che è importante. Gesù ha detto io sono Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio non è Dio dei morti. Vuol dire che una volta che vuole bene per sempre. Per cui c'è anche un problema di ortodossia della fede, cioè un problema di una fede che si è vissuta in maniera corretta produce una certa visione del mondo che non è intercambiabile con le altre. E che alle volte se andiamo per fede o un atteggiamento di entusiasmo interiore che è molto più simile a credere all'oroscopo o a credere agli UFO, e cioè un anarchico aderire a qualche cosa, o per fede semplicemente aderire a una dottrina, ma non questo incontro, questa relazione col Signore Gesù, e allora si fa confusione.
Secondo.